razzi su Sumi, raid su Gaza, colloqui sul nucleare, conflitti e tensioni e la diplomazia spuntata. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
Western leaders have condemned a Russian ballistic missile attack that killed dozens of civilians in northeastern Ukraine.
Between the 18th of March and the 9th of April this year, there were some 224 incidents of Israeli strikes on residential buildings and tents for internally displaced people.
The words constructive and positive are being used to describe talks between the U.S. and Iran.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buon lunedì, buon inizio di settimana da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. E vi invito fin d'ora a scaldare i polpastrelli. 349-238-6666 è il vostro mezzo per interagire con noi, porre domande, commentare i temi di grande attualità internazionale. Se volete potete farlo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.08 qui a Milano, saranno le 17.08 in punto a Sumi, Ucraina nord-orientale, dove ieri un bombardamento russo ha ucciso 34 persone. Si apre una settimana intensissima e delicatissima per gli equilibri internazionali. Una settimana in cui Giorgia Meloni va a Washington, in cui J.D. Vance viene a Roma. Una settimana in cui i colloqui Stati Uniti-Iran traslocano, pensate, a Roma dopo il primo giro di consultazioni in Oman. Una settimana in cui arrancano i colloqui tra Israele e Hamas, ma forse c'è uno spiraglio. Una settimana in cui ricorderemo i due anni dall'inizio di un sanguinosissimo conflitto in Sudan. In questa settimana il mondo riscopre ancora una volta, un mondo peraltro all'ombra dei dazi e della minaccia dei dazi di Donald Trump, come sia dannatamente difficile spegnere i fuochi della guerra. Ieri un durissimo bombardamento su Sumi con lo stigma generalizzato da parte della comunità internazionale. Lo stesso Trump ha preso posizione ma ha aggiunto che forse è stato un errore dei russi. Da Mosca arriva la notizia secondo la quale sarebbe stato preso di mira una riunione di alti ufficiali e 60 di loro, 60 ufficiali ucraini, sarebbero morti. Di tutt'altra risma la versione invece di Kiev. Nel frattempo Israele propone una tregua di 45 giorni per il rilascio di 10 ostaggi. Oggi, in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, raccontandovi anche i colloqui per il nucleare iraniano, raccontandovi il conflitto in Vicino Oriente e quello in Ucraina, vi racconteremo come le guerre ultimamente non raggiungano gli obiettivi fissati da chi le aveva scatenate e tendono piuttosto a trasformarsi in conflitti molto, molto lunghi. Secondo un articolo pubblicato oggi da Foreign Affairs, la firma è di Lawrence Friedman, professore emerito di War Studies al King's College di Londra, il mondo è ormai entrato nella fase delle guerre lunghe, in cui la strategia militare non è più capace di portare un esercito alla vittoria. Friedman nel suo lungo articolo fa alcuni esempi molto diretti, come l'invasione americana dell'Afghanistan, la più lunga, costosa e impegnativa missione militare statunitense all'estero, che peraltro si è chiusa con un gigantesco fallimento. Cita l'invasione russa dell'Ucraina, che nei piani di Mosca si doveva concludere in pochi giorni, ma anche la guerra sferrata da Israele nella striscia di Gaza contro Hamas, che doveva, dopo il 7 ottobre, eradicare Hamas, ma non c'è riuscita. E così da anni, da mesi, siamo a raccontare conflitti. In sostanza, spiega l'analista americano, c'è un conflitto, a proposito, tra ambiziosi obiettivi politici e obiettivi militari. Quando alcuni stati non riescono ad allineare gli obiettivi politici con gli obiettivi militari di breve portata, beh, si trovano immediatamente nella trappola di una guerra di lungo periodo. Quindi, ahimè, come spesso capita, di conflitti e trappole parliamo quest'oggi, non prima di aver sfogliato i dossier. Che però ripartono da conflitti non tanto guerreggiati, ma quelli famosi della guerra, o famigerati, fate voi, della guerra dei dazi. Perché se è vero che l'Europa si sta muovendo, se è vero che Donald Trump ha messo il tasto pausa al suo elenco di tariffe reciproche, è anche vero che anche la Cina, il dragone, non sta certo a guardare, perché è l'unico rimasto veramente sotto il fuoco di fila dell'amministrazione Trump. Ebbene, Xi Jinping è arrivato a Hanoi, in Vietnam. È la sua prima missione all'estero del 2025. Ed è una missione molto molto importante nel sud-est asiatico, perché sostanzialmente cercherà di attrarre a sé alcuni attori per sottrarli appunto all'orbita americana. Il Vietnam è un caso abbastanza importante, quasi un caso di studio, perché è stato colpito da dazi al 46%, lo ricordiamo, per il momento sono sospesi. Vietnam, che produce tantissimo verso gli Stati Uniti, Pechino e Xi in particolare cercherà di sottrarlo all'orbita statunitense per attirarlo a sé, anche perché la Cina è la principale fonte di investimenti proprio di Hanoi. Hanoi, lapsus freudiano proprio. In questa visita Xi è in missione fino al 18 aprile, ricordo che visiterà anche la Malaysia e la Cambogia. Il ministro degli esteri turco Fidan ha affermato che sono in corso preparativi per un incontro tra il presidente turco Erdogan e l'omologo statunitense Donald Trump. In questo momento Ankara e Washington stanno discutendo rispetto a data e luogo dell'incontro. Potrebbe essere sia la Turchia che gli Stati Uniti. Durante la cerimonia conclusiva del forum diplomatico di Antalya, località sulla costa mediterranea, che si è tenuto durante il fine settimana, c'è stato un incontro e gli è stato dato questo annuncio semi ufficiale. Tra i dossier, ovviamente, come potete immaginare, è sicuramente quello siriano, sapete che ormai al momento è appannaggio turco in maniera anche piuttosto vigorosa, ma staremo a vedere. Infine, l'ultimo dossier, avete sentito anche dal GR, della prima missione spaziale tutta al femminile, Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos. Colgo già l'occasione, perché arrivano un po' di domande, più che a me, a Emilio Cozzi, per il nostro Geopolitica dello Spazio, che sapete ospitiamo Emilio una volta alla settimana per lanciare il nostro podcast. Qualcuno ci chiede, al di là dell'aspetto di genere, quale sia stato il valore scientifico di questa missione. Mi sento di dirvi solamente che, citando lo stesso Emilio Cozzi, Bezos è lontano anni luce rispetto a quello che fa Elon Musk, ma prometto fin d'ora una comparsata di Emilio per andare a capire meglio il perimetro scientifico-tecnologico di questa missione di Blue Origin. Chiudiamo così i nostri dossier internazionali. Sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Ricominciamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
I think it was terrible and I was told they made a mistake, but I think it's a horrible thing.
Penso sia terribile. Mi hanno detto che è stato un errore, ma penso sia una cosa terribile. Penso che l'intera guerra sia una cosa orribile. Il fatto che questa guerra sia iniziata è un abuso di potere. Questo paese non avrebbe mai permesso che la guerra iniziasse se fossi stato io presidente. Questa guerra è una vergogna. Milioni di persone sono morte quando dovrebbero essere vive. Città sono state distrutte in tutta l'Ucraina. L'intero paese è andato in rovina.
Cities are being destroyed all over Ukraine. The whole culture is gone.
Qualcuno lo chiamerà equilibrismo, qualcun altro la chiamerà ambiguità. Così Donald Trump, a domanda sul tragico bombardamento di Sumi durante la celebrazione della Domenica delle Palme. Sumi, città importantissima in Ucraina, molto esposta perché vicina al confine, è stata colpita da due missili balistici che hanno ucciso almeno 35 persone, tra cui due bambini, feriti almeno altre 117. Si stava festeggiando, appunto, anche se la versione russa invece dice no, c'era una riunione di 60 ufficiali di alto livello ucraini. Da ciò appunto la giustificazione da parte di Mosca. Avete sentito la voce di Donald Trump, che non cita testualmente la Russia, per quello parlavo di equilibrismo politico o secondo altre ambiguità, molto meno ambiguo, sempre molto diretto invece, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Udar prišovsya prosto po centru mista.
L'attacco ha colpito proprio il cuore della città durante la Domenica delle Palme. Solo feccia completamente folle può fare una cosa del genere. Oggi molti leader mondiali, diplomatici e persone comuni con un grande cuore hanno espresso le loro condoglianze all'Ucraina e al suo popolo, condannando l'attacco russo. Ci sono già state dichiarazioni da parte dei leader e dei capi di governo di Francia, Regno Unito, Germania, Danimarca, Finlandia, Polonia, della leadership dell'Unione Europea, degli Stati Baltici, Lituania, Lettonia, Estonia. Sono grato ai primi ministri di Croazia e Bulgaria, al presidente della Moldavia, al primo ministro dei Paesi Bassi, al presidente della Slovacchia, al primo ministro della Svezia. E sono certo che arriverà il sostegno anche da parte di molti altri leader.
Підтримка інших багатьох лідерів.
Il commento a caldo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Fra l'altro in Lussemburgo è in corso un vertice dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e da lì venivano alcune reazioni immediate, appunto a caldo, presieduto dalla alta rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, la quale ha detto che bisogna dare più aiuti all'Ucraina. Si è espresso anche il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani. Quello che è successo in Ucraina è la dimostrazione che la Russia non vuole arrivare alla pace. Se dalla parte americana non c'è stato un accenno diretto alla Russia, alle responsabilità russe, da parte americana sempre c'è silenzio da parte di Steve Witkoff. Quello Steve Witkoff, perdonatemi, che il venerdì scorso era a Mosca per preparare il terreno per un eventuale tavolo diplomatico. Però la risposta russa sembra una sorta di schiaffo alla diplomazia americana. Per questo alcuni politici in giro per il mondo hanno parlato di umiliazione per il tentativo di Donald Trump. Andiamo a Kiev, lo facciamo con la voce di Davide Maria De Luca, firma del Domani, collabora anche con la Radio Televisione Svizzera, che peraltro è stato a Sumi qualche tempo fa. Davide, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, davo conto delle due versioni totalmente opposte, quella ucraina e quella russa. Aiutaci però a capire l'importanza strategica della città di Sumi. Perché colpire proprio quella città?
Beh, intanto direi che non sono due versioni necessariamente così opposte. Qui in Ucraina diverse persone dicono che effettivamente all'Università di Sumi domenica alle 10 di mattina era in corso una distribuzione di medaglie in un'unità militare, e ci sono molte critiche verso gli ufficiali ucraini che consentono queste aggregazioni di militari in luoghi vulnerabili perché vicini al fronte. Ma questo non cambia assolutamente la sostanza dei fatti. Lanciare un missile contro un edificio civile rischiando di uccidere decine di persone innocenti non è giustificato, nemmeno se dentro quell'edificio ovviamente ci sono dei militari. Sì. Perché Sumi invece è così bersagliata? Beh, perché si trova a 30 km dal confine russo ed era la città che costituiva il polo logistico da cui passavano tutti i rifornimenti per gli ucraini quando la regione di Kursk era parzialmente occupata dalle truppe ucraine. Ora che gli ucraini sono stati quasi completamente respinti da Kursk, è proprio Sumi la prima città oltre il confine ucraino che si trova sotto pressione, e addirittura gli ucraini dicono da diverse settimane ormai che Sumi è proprio il prossimo obiettivo dei russi, una città lontana dal Donbass che i russi però vorrebbero portare al centro del fronte proprio nei prossimi, con questa nuova offensiva di primavera.
Un fronte che si muove, un fronte fluido, con colpi di scena da ambo le parti, con tentativi non riusciti, quello del parziale, poi ritirata, occupazione del Kursk, parte del basso del Kursk, nelle intenzioni di Kiev doveva drenare risorse dal Donbass, cosa che non è avvenuta, e poi si aspettava invece probabilmente l'offensiva finale per il Donbass e di nuovo Sumi sotto i riflettori, questa volta russi. Davide Maria De Luca, da Kiev, davo conto del fatto che Witkoff venerdì era a Mosca con Putin, si parlava di una telefonata tra Donald Trump e lo stesso Vladimir Putin. Questo raid mette una pietra tombale sulla buona volontà diplomatica statunitense, secondo te?
Questo è quello che sperano tutti qui a Kiev, e su cui anche mi sembrerebbe di dire ci si contava quasi. C'era proprio una sensazione, leggendo le dichiarazioni dei leader ucraini negli ultimi giorni, proprio di un'idea di dire dopo questo attacco finalmente anche Trump capirà con chi abbiamo a che fare, capirà qual è la situazione. Devo dire che finora la Casa Bianca mi è sembrata estremamente timida nel cambiare rotta. C'è stata una dichiarazione di Kellogg, l'inviato per l'Ucraina, proprio ieri, che invece aveva detto la Russia ha passato ogni limite, e questo aveva fatto sperare molto, aveva fatto pensare a molti che Trump avrebbe seguito questa strada. Kellogg però ormai sembra molto lontano dalla cerchia ristretta dei cortigiani più vicini a Trump, e infatti questo è stato confermato dal fatto che poi invece la dichiarazione di Trump, come dicevi tu giustamente, è stata tiepidissima. Un fatto tragico, però è stato un errore. Quindi ecco, per il momento non sembra che siamo ancora a quel momento che pure Trump minaccia da settimane, il momento in cui lui dirà la Russia mi ha stancato attaccato, ci hanno messo troppo tempo ad accettare questo cessate il fuoco che io gli propongo, è arrivato il momento delle sanzioni. Lo ripete da settimane, continua a minacciare di fare questo passo, però nemmeno di fronte a 35 morti a Sumi, nonostante il cessate il fuoco parziale che in teoria sarebbe in vigore, non abbiamo visto ancora quest'atto concreto.
Come spesso accade, come ci conferma Davide Maria De Luca in Politica Estera, l'atteggiamento di Donald Trump è erratico e ci consegna un sacco di sorprese. Una di queste ce l'ha appena raccontata lo stesso Davide Maria De Luca. Lo ricorderete, ha alternato toni conciliatori con minacce di sanzioni gravissime proprio verso Mosca. Una vera minaccia per Mosca potrebbe essere, secondo quanto affermano fonti tedesche, il cancelliere, il neo cancelliere sostanzialmente Merz, potrebbe dare l'ok ai missili Taurus, cosa che Scholz si era rifiutato di fare. Stiamo parlando sostanzialmente di armi a lungo raggio. Però sappiamo anche, Davide, che il vero problema di Kiev al momento è il reclutamento uomini, al di là dei mezzi della contraerea che serve sicuramente, e quindi se non si supera quell'impasse è difficile che il conflitto prenda una piega differente. Di questo immagino si discuta a Kiev, si discuta all'interno degli ambienti militari, ma anche per le strade ucraine.
Assolutamente, assolutamente sì. È molto chiaro che ormai sono più di due anni che la strategia del governo ucraino è cercare di vincere la guerra, diciamo così, lontano dal campo di battaglia, ossia trovare un modo per infliggere tali danni alla Russia, non danni nelle trincee ma nelle retrovie, così ingenti da spingere Putin a trattare. Perché questa idea? Per evitare così di dover sottoporre la società ucraina a una mobilitazione tale, a un reclutamento militare, a una mobilitazione economica che evidentemente lo stesso Zelensky non è sicuro che la società ucraina sarebbe in grado di reggere, cosa che tra l'altro molti ucraini invece, soprattutto la parte un po' più nazionalista del paese, invece dice no, dovremmo seguire questa strada di maggiore mobilitazione, eccetera eccetera. Però per il momento, ecco, questa grande mobilitazione non si vede. Zelensky non parla mai di reclutamento, non parla mai della necessità di arruolarsi, di dover servire la patria. Quando vengono fatte leggi per rendere più stringente la mobilitazione, eccetera eccetera, sono sempre leggi dalle quali Zelensky si tiene molto lontano, lascia che siano il Parlamento, il Ministero della Difesa a occuparsene. E quindi per il momento il fronte, ogni volta che noi giornalisti andiamo a vederlo, sentiamo dai soldati sempre la stessa storia: ci sono pochi soldati al fronte, quelli che arrivano sono vecchi, sono spesso in cattiva salute, ci sarebbe bisogno di più uomini. Però appunto c'è un grande problema politico per cui questo non viene completamente fatto come secondo alcuni sarebbe invece possibile fare.
Grazie mille. Davide Maria De Luca, firma del Domani, collaboratore anche della radio televisione svizzera, spesso nostro ospite qui nel suo luogo lontano da Kiev e non soltanto. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A te e a tutti gli ascoltatori.
Molti messaggi, molti commenti al 349-238-6666. Qualcuno scrive: ciao Giampaz, temo che Trump stia trascinando i piedi, facendo proprio da sponda a Putin nel prendere tempo, lasciandogli mano libera. Altro che la pace in 24 ore, anzi no, 100 giorni, così. Eddie, qualcun altro: temo che Putin non abbia mano su tante azioni, ma si limiti a dare un ok. E qualcun altro: la favola che gli Stati Uniti siano il paese più forte al mondo deve decadere. La Cina, sia in termini economici, politici, tecnologici e culturali, sono molto più avanti degli Stati Uniti. Sulla cultura ci sarebbe da stendere un velo pietoso sugli Stati Uniti stessi. E poi altri messaggi che hanno a che fare con la scelta dell'obiettivo scelto appunto dai russi. E poi qualcuno invece invoca lo stesso sdegno rispetto alla strage dei palestinesi. Tra poco torneremo, andremo anche nella striscia di Gaza per darvi conto di come si sta muovendo l'esercito israeliano. Prima però, subito dopo la borsa naturalmente, vi racconteremo di come è andata la prima tornata di colloqui in Oman. L'Oman, questo piccolo sultanato, ha fatto forse un primo pezzettino di magia, perché sostanzialmente ha fatto incontrare indirettamente, perché erano stanze separate, così si è sciolto il mistero. Lo ricorderete, chi ci segue, affezionato ascoltatore, diceva, anzi ricorderà, Teheran diceva: guardate che sono colloqui indiretti. Donald Trump continuava a sostenere: no, sono colloqui diretti, la differenza qual è? Sedersi su davanti allo stesso tavolo oppure stare in stanze separate con uno sherpa che va avanti e indietro dicendo: tizio vuole quello, Caio risponde quell'altra cosa. Ebbene, si sarebbero svolti in stanze separate con un andirivieni di ambasciatori, di diplomatici, di funzionari di Muscat, ma alla fine ci sarebbe stato un incontro vis-à-vis tra i due leader delle due delegazioni, cosa che ha fatto ben sperare, cosa che ha fatto addirittura germogliare l'idea di un secondo incontro a brevissimo, ma dove? A Roma. A Roma, e qua ci interrogheremo sul significato di questa scelta, che potrebbe essere anche molto importante dal punto di vista strategico, diplomatico, naturalmente, per il nostro paese. Vi do anche un retroscena che è piuttosto interessante, perché le prime notizie, i primi racconti su come è andata questa prima tornata di colloqui sono arrivati da Teheran. E direte voi, qual è la cosa strana? È semplicemente che la delegazione iraniana era terrorizzata dal fatto di poter essere bruciata sul tempo dai social da quella statunitense. Voi sapete che a partire dal presidente Donald Trump hanno il polpastrello piuttosto veloce, altro che quello caldo che vi invito a fare io al 349-238-6666. Per cui il ministro degli esteri iraniano si è affrettato immediatamente sui social a dare la propria versione, dicendo: i colloqui sono andati con un'atmosfera di rispetto reciproco, ho esposto i punti dell'Iran in modo fermo ma orientato al futuro, e entrambe le parti hanno deciso di continuare il processo entro pochi giorni. Insomma, carta canta, tu metti i punti belli fermi, così anche se dall'altra parte c'è il tentativo di stiracchiare un attimo un po' l'esito di questi colloqui, sostanzialmente non gli stai dando motivo. L'altro aspetto interessante: sono stati appena 140 minuti di colloquio, inizio delle discussioni 15:30, fine 17:50. Sostanzialmente, quali sono gli obiettivi di questi colloqui? Allentare le sanzioni sull'Iran in cambio di restrizioni al programma nucleare, ridurre le tensioni regionali e andare a facilitare lo scambio di prigionieri. Questo è quello che gli analisti ipotizzano, perché naturalmente al momento non sappiamo quello che vuole l'amministrazione Trump e quello che vuole l'amministrazione Khamenei. Dico amministrazione perché la guida spirituale, ma sapete insomma che molto dipende anche da lui. In realtà ci sarebbe una linea durissima portata avanti da Donald Trump, vedremo se prevarrà, che sostanzialmente dice bisogna praticamente annichilire il programma nucleare iraniano, persino quello civile, cioè deve essere un paese totalmente denuclearizzato, cosa che Teheran ha sempre rifiutato categoricamente. Vi sarebbe un limite dell'arricchimento dell'uranio per uso civile, il quale accontenterebbe la linea, per così dire, moderata, più morbida. Tra pochissimo con un analista cercheremo di capire a che punto siamo, perché attenzione che il dossier sul nucleare iraniano è foriero di o tensioni, eventuali altri conflitti, oppure magari un pezzettino di pace nel vicino Oriente. Prima però sentiamo i mercati.
Nessun luogo è lontano.
La guerra in Ucraina, la guerra nella striscia di Gaza, il dossier nucleare iraniano. Due conflitti, un dossier caldo caldissimo, sullo sfondo una tesi provocatoria che arriva dalle colonne di Foreign Affairs, un professore del World Studies Department del King's College sostiene che oramai le guerre raramente, faticosamente raggiungono i loro obiettivi. C'è un disallineamento di obiettivi politici e militari. Vladimir Putin voleva far cadere Kiev in 3 giorni, non ci è riuscito e si è impantanato in questa trappola di un conflitto lungo. La stessa cosa, secondo il professore, la risposta israeliana su Gaza, che non ha raggiunto i propri obiettivi. Di tutt'altra cosa, perché non è un conflitto aperto naturalmente, ma se caldissimo, si tratta del nucleare iraniano, sul quale la diplomazia americana sta cercando di spendersi. Pejman Abdulmammadi insegna storia e istituzioni del Medio Oriente, Università di Trento, nostro gradito ospite. Pejman, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, davo conto del fatto che in Oman le cose sono andate abbastanza bene, nel senso che il primo giro di consultazioni ha portato già al secondo. Sabato a Roma. Intanto volevo da te sapere se ti ha stupito o incuriosito la scelta di Roma come prossimo giro di negoziati.
No, penso che sia in linea con la situazione. Oman è stata, diciamo, la scelta della Repubblica Islamica e quindi gli Stati Uniti hanno dato una piccola concessione a Teheran. Roma, ricordiamoci, oggi è l'alleato più fedele di Washington. Quindi Roma si gioca a casa americana. Quindi 1-1, per questa ragione no, non mi sorprendo.
Poi c'è un altro aspetto che sembra dimostrare apertura da parte iraniana, il fatto per esempio che per l'ennesima volta il capo della IEA, Rafael Grossi, sarà a Teheran mercoledì. Insomma, arrivano spunti positivi. Tutto questo è dovuto all'enorme debolezza al momento della Repubblica degli Ayatollah? C'è questa apertura deriva dal fatto che obtorto collo devono avere un accordo con gli Stati Uniti sul nucleare?
Ma sicuramente sì, diciamo questa estrema flessibilità della Repubblica Islamica, che ricordiamoci è un regime ibrido, quindi non è mai stato un autoritarismo puro né nella sua politica interna né nella sua politica estera, quindi è la gelatina persiana, ogni tanto si irrigidisce, ogni tanto si apre. Oggi, essendo in estrema difficoltà, si è dovuta aprire contraddicendo tutta la stessa dichiarazione della guida suprema, tutta la linea. Ricordiamoci che Trump e la sua amministrazione sarebbero per la Repubblica Islamica gli assassini del grande generale, no? Soleimani.
Certo.
Quindi il fatto di aversi, diciamo in qualche modo, aver dovuto aprirsi proviene dalla loro estrema debolezza. Ma io aspetterei ancora un pochettino prima di dare la positività. Diciamo che qui ancora la partita è molto aperta. Siamo ancora all'inizio, siamo usciti un po' dalla spiaggia, ma stiamo entrando nell'oceano, ancora aspettiamo.
Un oceano che sarà difficile da navigare, ma facciamo finta, Pejman, che il tempo sarà bello, che il vento spirerà alle nostre spalle, dispiegheremo le vele e si arriverà a un accordo. Quale potrebbe essere la cosa più vicina a un accordo che soddisfi sia le esigenze dell'amministrazione Trump, che dice assolutamente no armi nucleari, è qualcosa che accontenti anche la Repubblica degli Ayatollah, che dice ok, se non proprio armi nucleari, con tanto a malincuore, almeno l'industria nucleare per uso civile, di quella non se ne parla proprio.
Io penso che il compromesso che possa in qualche modo soddisfare entrambe le parti è quella del nucleare militare, diciamo completamente però neutralizzato e con qualche concessione su quella civile. Mentre dal punto di vista dell'industria missilistica, mi sembra che per Trump è molto importante avere un contenimento pieno. E la cosa, secondo me, su cui gli Stati Uniti non comprometteranno è la questione delle proxy.
Sì.
Cioè la Repubblica Islamica deve garantire che non sosterrà più le proxy nel Medio Oriente. Questa è la cosa molto importante. La quarta condizione, che era quella della repressione della popolazione per non farla, quella, secondo me, conoscendo il realismo, potrebbe anche essere magari in qualche modo sacrificabile, perché sappiamo bene che nell'ambito delle relazioni internazionali i diritti umani servono quando servono. E quindi da questo punto di vista penso che sia la cosa molto importante la questione del nucleare, ma sì, la mia impressione è che l'amministrazione Trump non conceda nemmeno quello che diciamo la Repubblica Islamica sia la sua minima richiesta. Per questa ragione aspetterei ancora un pochettino. Loro vogliono tutto, non vogliono l'8 su 10.
Sì.
Washington vuole 10.
E quindi staremo a vedere se questo 10 così perentorio sarà accettato o meno dall'Iran. Riflettevo sulle tue parole, Pejman, certo che per Teheran rinunciare ai proxy significa privarsi del principale strumento di politica estera e di difesa preventiva, e non soltanto in tutta l'area, quindi lì la vedo veramente difficile.
Esattamente, ma questo è un punto fondamentale, ma vediamo che per esempio già le proxy irachene si sono già dichiarate 2 giorni fa che vogliono integrarsi nell'esercito nazionale iracheno. Dall'altra parte gli Houthi stanno subendo dei danni enormi, Hezbollah è quasi inesistente a livello almeno militare, e dal punto di vista anche Hamas sappiamo che è molto indebolito, quindi le 5H o Haramiu non esistono più, sì, con i siriani sono saltati. Quindi diciamo che oggi avete visto anche l'Arabia Saudita che ha annunciato che interverrà a saldare forse il debito siriano. Tutto questo vuol dire che la partita sta andando verso un nuovo Medio Oriente improntato all'accordo di Abramo.
Sì.
Io penso che l'accordo di Abramo, per completarsi, si completerebbe con un accordo cosiddetto Ciro, quindi un post Repubblica Islamica, con un accordo tra virgolette sciita. Sarebbe molto difficile farlo, per quello sono ancora un po' scettico.
Grazie mille. Come sempre a Pejman Abdulmuhammadi, Università di Trento, podcaster Geopolitica con Pejman. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille, arrivederci.
E pronti ad andare sull'altro teatro, quello della Striscia di Gaza. Fra poco vi faccio sentire una voce raccolta dal nostro Andrea Macchioni. Prima i vostri messaggi al 349-238-6666. Gli Stati Uniti fanno da soli il 30% del PIL mondiale. Certo che sono più grandi della Cina. L'ascoltatore, l'affezionato, istruttore di guida di Verona, risponde all'altro ascoltatore. Dice: militarmente ancora la Cina è lontana dagli Stati Uniti, riconoscendo comunque la crescita del dragone. Sono molto d'accordo con l'ascoltatore e ricordo ogni tanto quello che ha questi microfoni disse Marta Dassù a Spegna, sostanzialmente fotografò il ruolo statunitense di questi anni, possiamo dire, come una sorta di interregno. Gli Stati Uniti ancora rimangono la maggiore potenza mondiale per una serie di fattori: il dollaro, chi ha provato a dedollarizzare per il momento non ce l'ha fatta, e dall'altra parte l'aspetto militare che comunque rimane preponderante. Certo, stanno perdendo grip su tante aree, stanno mollando la presa su tanti dossier, si stanno concentrando quasi esclusivamente su quello dell'Indo-Pacifico, questo nel lungo termine. Quindi a me piace molto l'idea della questa metafora, questa similitudine dell'interregno, perché dà l'idea di una potenza che però sta cambiando i suoi obiettivi strategici. Allora, prima di andare a mettere il grandangolo anche sul conflitto del vicino Oriente, vi do conto del fatto che ci sarebbe qualche spiraglio di tregua, nel senso che c'è una proposta israeliana: 10 ostaggi, tregua di 45 giorni. Il punto vero è che Hamas non accetta la demilitarizzazione completa. E nel frattempo cosa stanno facendo le Israel Defense Forces? Stanno sostanzialmente creando una sorta di nuova rete di corridoi, lottizzando praticamente la Striscia di Gaza, con un risultato che, come avevo detto anche nelle scorse puntate, potrebbe preludere a una vera e propria occupazione, cosa peraltro auspicata anche da una parte del governo israeliano. Michael Milstein è responsabile del Centro per gli Studi Palestinesi del Moshe Dayan Center dell'Università di Tel Aviv. È questa la strategia dell'esercito israeliano? Sentite.
Many Israelis today are aware of that and they are very embarrassed.
Molti israeliani oggi ne sono consapevoli e sono molto imbarazzati, perché in realtà Israele non ha una strategia riguardo a Gaza. Ci sono solo operazioni militari e sembra che le IDF abbiano già completato l'occupazione di circa il 40% della Striscia di Gaza, ma non sappiamo quale sia la strategia. Per quanto riguarda l'operazione militare, ci sono due slogan. Il primo è che sconfiggeremo Hamas e il secondo è che libereremo gli ostaggi, ma sembra che questi due obiettivi non si riescano realmente a realizzare. Al momento infatti Hamas non è stata sconfitta e naturalmente gli ostaggi non sono stati tutti rilasciati. L'impegno principale al momento è nella parte meridionale di Gaza, nell'area di Rafah. Forse l'obiettivo della creazione del corridoio Morag è quello di tagliare, dividere Gaza e isolare l'area di Rafah dal resto di Gaza, e forse creare una zona cuscinetto tra il Sinai e Gaza stessa, che sarà molto più ampia del corridoio Filadelfi. Ma ancora una volta nessuno lo sa, perché non si parla della strategia finale. Sembra quindi che al momento le IDF stiano conquistando sempre più territori, ma non sappiamo dove porterà questo sforzo. Territories, but we don't know where
this effort leads to. Assieme naturalmente ai raid anche recentissimi sugli ospedali, denunciato da tanti membri del terzo settore anche nelle ultime ore, la voce che avete sentito è quella di Michael Milstein dell'Università di Tel Aviv. La sua fotografia della mancanza di strategia di lungo periodo va a corroborare quella tesi espressa da Lawrence Friedman del King's College di Londra, cioè il disallineamento tra l'obiettivo politico e l'obiettivo militare porta sostanzialmente alla guerra di lungo periodo, che è una trappola gigantesca. Traffico, poi esploriamo meglio questo concetto.
Nessun luogo è lontano.
La scorsa notte è stato terribile. Dove dovrebbero andare i pazienti nel cuore della notte? Come possono scappare? Come fanno? È stato spaventoso. Non ho dormito un minuto per la paura. Mentre eravamo ancora dentro, ci arrivavano addosso i vetri delle finestre.
Per una settimana o poco più, diversi droni hanno sorvolato l'ospedale. Cosa stava succedendo? Non ne ho idea. C'erano molti pazienti, la terapia intensiva e molti feriti. Non c'erano soldati, combattenti, niente di tutto ciò. Hanno distrutto tutto per vedere se ci fosse qualcosa sotto l'ospedale.
Queste alcune delle testimonianze dei grandi network internazionali selezionati da Valentino Ternullo, che davano conto dell'attacco all'ospedale anglicano a Gaza City, uno degli ultimi effettuato dall'IDF, Israeli Defense Forces. Nel frattempo l'Unione Europea ha annunciato un pacchetto di aiuti finanziari da 1,6 miliardi di euro, ripartiti fino al 2027, più della metà delle quali è destinato al rafforzamento dell'autorità nazionale palestinese. Ad annunciarlo è stata proprio al responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Stiamo rafforzando il nostro sostegno al popolo palestinese, ha detto. 1,6 miliardi entro il 2027 contribuiranno a stabilizzare la Cisgiordania, ma anche Gaza. Naturalmente bisognerà capire che forma prenderà la striscia di Gaza, che colore, quale colore di quale divisa ancora troveremo nella striscia di Gaza. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano ci stiamo domandando quanto pericolosa sia la trappola di conflitti di lungo periodo. Quello russo-ucraino è un po' più lungo, ma anche quello nella striscia di Gaza, probabilmente nelle aspirazioni di Benjamin Netanyahu, doveva essere qualcosa di un po' più breve. È vero che molti politici avevano avvertito: attenzione, a Gaza sarà una cosa lunga, ma in questo saggio che citavamo, pubblicato da Foreign Affairs, il professor Friedman, War Studies, King's College di Londra, dice: attenzione che quando c'è un disallineamento eccessivo tra l'ambizione politica, cioè il desiderio politico, l'obiettivo politico, e poi quello che militarmente mette in campo, il rischio è, non come succedeva una volta, che a volte c'erano anche le guerre lampo, soprattutto penso agli anni 60-70, il Vicino Oriente ne ha viste tantissime, la guerra dei sei giorni per esempio, che dal punto di vista strategico ha portato a cambiamenti incredibili. No, qua stiamo parlando di guerre lunghissime. L'Afghanistan, sostanzialmente anni e anni di occupazione militare senza riuscire a portarsi a casa qualcosa, anzi tornandosene a casa con un'umiliazione per il mondo occidentale gigantesco, e con i talebani sostanzialmente che hanno ripreso il potere. Stesso discorso si potrebbe fare se accogliamo la tesi secondo cui Vladimir Putin avrebbe voluto prendere Kiev in pochi giorni, e cosa che non è avvenuta. Idem appunto per la striscia di Gaza: se la volontà politica è eradicare completamente Hamas, beh, questo dal punto di vista militare è molto molto difficile, facilmente raggiungibile. E quindi proviamo a mettere il grand'angolo su questa trappola della guerra di lungo periodo. Marco Di Liddo dirige il Centro Studi Internazionali. Direttore, ciao, buongiorno, ben trovato.
Grazie, buon pomeriggio a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, la trappola della guerra di lungo periodo, obiettivi politici a volte neoimperialistici che però si scontrano con la realtà militare, e gli esempi sono tanti.
Gli esempi sono tantissimi, l'intera storia dell'umanità è costellata di generali e leader che volevano vincere velocemente con le cosiddette guerre lampo, e poi sono rimasti impantanati in guerre che sono durate mesi ed anni e hanno causato scossoni pesanti all'interno dei sistemi politici dell'aggressore. Possiamo pensare alla Germania guglielmina, alla Germania hitleriana, alla Russia di Putin. E in questo caso, pur con tutte le dovute differenze, all'operazione militare israeliana a Gaza.
Anche perché poi quell'operazione militare si è trasformata in un'operazione militare anche nel sud del Libano, in territorio siriano, a volte attacchi sull'Iran, e quindi ha preso una piega molto più regionale di quello che era all'inizio. Marco Di Liddo dirige il Centro Studi Internazionali, quest'oggi ci mette con noi, mette per noi sulla sua telecamera il grand'angolo per cercare di capire, perché una cosa su cui riflettevamo in redazione poc'anzi era questa: se c'è questo disallineamento tra obiettivi politici e strategia militare sul campo, quindi le cose non vanno come volevi e ti ritrovi nella trappola della guerra di lungo periodo, normalmente interviene la diplomazia. Se la diplomazia è forte, se la diplomazia è efficace, si esce da questo cul-de-sac e si riesce a risolvere qualcosa. Ecco, la diplomazia di Donald Trump sta riuscendo a portarsi a casa qualcosa o si muove in maniera troppo scomposta e non riesce a lenire la trappola della guerra di lungo periodo?
Beh, la diplomazia di Donald Trump è una diplomazia particolarmente asincrona, perché c'è una grande differenza tra le dichiarazioni del presidente e poi le azioni concrete che vengono fatte sul campo, soprattutto per quanto riguarda per esempio il dossier della guerra russo-ucraina, dove ormai siamo arrivati a Pasqua. Trump aveva dichiarato di voler raggiungere una tregua importante o addirittura la pace entro Pasqua, ma a meno di miracoli un risultato profondo non verrà raggiunto. Se la Casa Bianca presserà Mosca, forse l'unica sorpresa che potrebbe venire fuori è una brevissima tregua per le festività, ma io sono abbastanza scettico, giusto per dare un contentino, ecco, a Donald Trump. Ma Putin è consapevole che Trump non ama il dossier ucraino, è concentrato su Iran e su Cina e quindi tira la corda il più possibile. Per quanto riguarda invece il dossier israeliano, la lettura è molto più semplice. La posizione di Trump è totalmente appiattita su quella di Netanyahu e quindi ha avuto totale carta bianca. Ma non che Biden, al di là di qualche dichiarazione pro forma o di qualche piccola iniziativa fatta più per esigenze elettorali interne che per spirito di iniziativa, si fosse comportato diversamente.
Allo stesso tempo, sembrano lontane e distanti anni luce, ma le elezioni di midterm diventeranno un formidabile termometro per lo stato di salute della politica trumpiana. E quindi gioco forza, qualche risultato bisogna portarlo a casa, anche in tempi non troppo lunghi. Tra i tanti dossier che stiamo citando, nucleare iraniano, guerra israelo-palestinese e Russia-Ucraina, Marco Di Lido, su quale potremmo scommettere? Una risoluzione lampo, giusto per citarti.
Oh mamma mia, è molto complicato. Io credo che purtroppo quella più facile da raggiungere è quella israeliana, ma semplicemente perché Israele agisce in un contesto praticamente unilaterale e quindi ciò che ne verrà fuori sarà una pax israeliana fortemente sbilanciata e lesiva per il fronte palestinese. Sull'Ucraina molto dipenderà da due fattori: quante concessioni verranno fatte a Putin e quanto Putin e la macchina russa si stancheranno. Per quanto riguarda l'Iran, la questione è più delicata, perché Trump vuole dare una spallata al sistema iraniano e medio orientale, ma sa bene che le minacce di intervento militare vanno fatte con cautela, perché esclude totalmente l'invio di boots on the ground, perché se c'è una cosa che non vuole fare Trump è impantanarsi in un complicatissimo scenario come quello iraniano.
Grazie mille, come sempre, a Marco Di Lido, dirige il Centro di Studi Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
E ci sarebbero tanti messaggi al 349-238-6666, domande, commenti, spunti interessantissimi, li leggo, ne faccio tesoro, me li porto a casa, ne discutiamo in redazione, diventeranno magari la prossima puntata di domani qui a Nessun Luogo Lontano, perché l'attualità internazionale non si ferma, ahi noi. E cosa ci guida in questo racconto? Beh, è molto semplice, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e darvi appuntamento, se volete, domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être